Bien, alors nous allons reprendre la suite du travail. J'ai oublié jusqu'à présent de remercier tout spécialement les traducteurs.
Allora, ricominciamo il lavoro e devo dire che finora ho dimenticato di ringraziare in modo particolare i traduttori.
À l'occasion du travail de la dernière fois, qui a été rendu possible par une question, et je redis encore une fois à quel point il est important qu'il y ait des questions, si nous en voulons une preuve, nous l'avons.
Allora, nell'occasione del lavoro della ultima volta, reso possibile da una domanda, e ricordo ancora quanto è importante che ci siano domande, e il fatto che ci sia stata appunto ne è una prova.
Nous allons donc continuer à partir de ce que nous avons vu la dernière fois, c'est-à-dire la phrase que nous avons essayer de comprendre la phrase de Marx où il déploie ce qu'il veut dire, ce qu'il entend, ce qu'il non seulement sous-entend, mais qu'il entend et qu'il fait sortir de cette idée d'homme total.
Continuiamo a partire da ciò che abbiamo visto, cioè a partire dalla frase di Marx dell'ultima volta in cui egli esprime non semplicemente ciò che sottintende, ma ciò proprio che intende.
E tout en revenant sur l'ensemble du travail che nous faisons, tout ça, mon souhait, disons, ça serait que tout ça se tienne d'une certaine façon.
Ritornando su un insieme di tutto il lavoro che noi stiamo facendo, il mio auguro sarebbe che appunto tutto ciò che facciamo si tenga assieme.
Ce que je voudrais que vous compreniez bien pour pouvoir entrer dans le travail, c'est que je n'ai pas d'intention précise dans mon travail. C'est-à-dire, je n'ai pas une direction précise. Par exemple, la façon dont le travail s'est déroulé la dernière fois vient, c'est pour ça que je le redis, j'insiste beaucoup, vient de la question qui a été posée.
Cioè vorrei che comprendeste bene, per intendere il lavoro che stiamo facendo, è che questo lavoro non ha una direzione precisa, ma che appunto, per esempio, ancora una volta, esso ha preso la direzione che ha preso a partire dalla questione che è stata posta l'altra volta.
Une toute petite remarque, je n'ai pas dit exactement, ce travail n'a pas une direction précise, ce travail n'est pas prévu d'avance.
Cioè, non è, una piccola precisazione, non si tratta tanto del professor Fedien non ha detto che questo lavoro non ha una direzione precisa, ma che non ha una direzione prevista in anticipo.
Je veux dire très clairement, je ne savais pas au début de la séance de la dernière fois que nous irions dans cette direction qui a été prise.
Sì, appunto, voglio dire che all'inizio della seduta l'altra volta io davvero non sapevo che la seduta avrebbe preso poi la direzione che effettivamente ha preso.
Ma difficulté, c'est que l'ensemble de choses que je voudrais arriver à dire, c'est tellement divers que je dois faire toujours attention à garder un certain équilibre.
La mia difficoltà consiste nel fatto che l'insieme delle cose che vorrei dire è così diverso che la mia difficoltà consiste nel mantenermi in un equilibrio.
Vous allez me donner ça. En particulier, je vais en particulier, je vais dès maintenant dire quelque chose qui est apparemment un détail annexe, mais qui est très important. La dernière fois, quelqu'un a dit « Je ne comprends pas ».
Dunque, in particolare voglio da subito dire una cosa che apparentemente è solo una cosa marginale, ma che invece è importante. La volta scorsa qualcuno ha detto, io non comprendo, io non capisco.
Le fait de ne pas comprendre è quelque chose d'absolument essentiel.
Il fatto di non comprendere è qualcosa di assolutamente essenziale.
J'affirme qu'aucun travail réel n'est possible si l'on ne passe pas par un moment d'incompréhension radicale.
Affermo che nessun lavoro reale è possibile se non si passa in un certo, ad un certo momento per un punto di incomprensione totale.
Il y a là
di non comprensione totale.
Il y a là quelque chose de tout à fait analogue avec le rapport à sa propre langue.
Viene ciò qualcosa di effettivamente analogo con il rapporto con la propria lingua.
Si l'on n'a pas fait l'expérience d'une impossibilité de dire dans sa propre langue quelque chose que l'on a très essentiellement à dire, on n'a pas un véritable rapport à sa propre langue.
Se non si è fatta l'esperienza della impossibilità di dire nella propria lingua qualcosa che deve essere davvero detto, allora non si è fatta esperienza della propria lingua.
Par conséquent, il faut bien comprendre que le moment de non-compréhension n'est pas un moment mystique. Surtout, ça n'est pas un moment, ça ne peut jamais être un moment agréable.
E quindi è necessario comprendere che il momento della non-compréhension non è assolutamente un momento mistico, e ancora di più, per precisare, non è comunque assolutamente un momento piacevole.
Encore une fois, je refais une référence à Socrate. La référence est toute simple, n'est-ce pas? C'est une chose tout à fait qui tend en permanence à échapper.
Ancora una volta faccio un riferimento a Socrate, un riferimento assolutamente semplice, e ancora una volta è la cosa a cui sto facendo riferimento, è qualcosa che tende a sfuggire.
Cette chose qui tend à échapper, c'est le point sur lequel insiste Socrate, à savoir qu'il ne sait pas.
La cosa che sfugge è il punto su cui Socrate insiste, cioè il fatto che egli non sa.
Dans un dialogue de Platon, par exemple, le Ménon commence par l'aveu, mais ça n'est pas un aveu. J'allais dire la proclamation, mais ça n'est pas une proclamation. C'est un constat. Donc le Ménon commence par le constat, Socrate dit, je ne sais pas ce que c'est que l'arete.
Allora, prendiamo per esempio un dialogo come il Menone, questo dialogo comincia con la confessione, ma in realtà non è una confessione, piuttosto dovrebbe essere una proclamazione, ma non è neanche questo, è piuttosto una constatazione. La constatazione è: io davvero non so che cosa sia l'arete.
Et comme le dialogue va s'engager sur la possibilité de dire ce que c'est que l'arete, on perd de vue que Socrate a dit je ne sais pas ce que c'est, et on finit par imaginer que c'est une manière de parler, alors que c'est le fondement de sa pensée.
E man mano che il dialogo si impegna sulla possibilità di dire cosa sia l'arete, in realtà si perde di vista appunto questo fatto, questa constatazione in partenza, cioè il fatto che Socrate non sa che cosa sia l'arete, e questo è il fondamento stesso del dialogo e della ricerca.
Voilà, alors cette chose étant dite, je reviens au travail que nous avons fait la dernière fois. J'ai terminé hier soir en disant nous verrons la suite de la phrase qui est très compliquée. Et depuis, je me suis dit que ça n'était pas non pas nécessaire, mais que nous ne ferions pas comme ça.
Ritorno al lavoro. L'avevamo fermato dicendo che oggi avremmo visto il seguito della frase che avevamo lasciata sospesa l'altra volta. In realtà, il professor Spedier dice, io non a questo punto non credo che sia più necessario ritornare là, ripartire da là, riprendere la frase là dove l'avevamo sospesa.
Ça n'est pas parce que c'est trop difficile, ça n'est pas parce que ça serait facile, c'est tout simplement parce que il m'est apparu autre chose qui a trait avec ce que j'ai essayé d'appeler dès le début le mouvement.
Non perché sarebbe troppo difficile, neanche perché sarebbe troppo facile, ma perché mi è apparsa un'altra cosa che ha un rapporto stretto con ciò che all'inizio avevamo chiamato la questione del movimento. Il movimento.
Si vous vous souvenez, depuis le début, la direction générale du travail, c'est de parler du totalitarisme à partir de ce qui est totalitaire et de parler du totalitaire à partir du total.
Se vi ricordate, fin dall'inizio, la direzione generale del lavoro è quella di parlare del totalitarismo a partire dal totalitario e del totalitario a partire dal totale.
Ça, je pense, c'est suffisamment clair et je dirais assez visible.
Mi sembra che questo sia sufficientemente chiaro e anche piuttosto visibile.
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est notre constat de départ.
Ciò che non bisogna dimenticare, però, è la nostra constatazione di partenza.
Un constat tout à fait simple, à savoir que le terme de totalitaire était aujourd'hui un terme intégralement péjoratif.
Una constatazione semplice che consiste nel fatto che il termine totalitario oggi ha un significato integralmente peggiorativo.
Si vous avez bien suivi l'exposé et l'explication de la phrase de Marx à propos de l'homme total, de ce que veut dire l'homme total, de ce que veut dire dans sa pensée l'homme total, ce qui est très clair, c'est que ce que présente Marx, cette esquisse d'un homme total, est le contraire de quelque chose d'effrayant.
Se avete seguito bene l'esplicazione, l'interpretazione della frase di Marx a proposito dell'uomo totale, è apparso che questo uomo totale, la totalità di questo, il modo in cui quest'uomo ha da essere totale, non è assolutamente, questo schizzo dell'uomo totale non è assolutamente peggiorativo, è il contrario di ciò che è peggiorativo.
Je le redis maintenant, je redis ce que je viens de dire là, je le redis d'une autre manière. Si nous suivons la pente de la compréhension que nous avons spontanément de ce qu'est pour nous le totalitaire, dans cette pente actuelle, l'esquisse de ce qu'est un homme total devrait nous plonger dans l'horreur.
Lo dico ancora una volta, lo dico in un altro modo. Se seguiamo la pendenza che impressa la nostra, che caratterizza la nostra comprensione di ciò che è per noi il totalitario, allora lo schizzo di Marx dell'uomo totale risulta totalmente incomprensibile.
Immergere addirittura nell'orrore.
Ah, scusate, ciò che ci deve far immergere nell'orrore.
Or, ce qui est tout à fait patent, c'est que, au contraire, l'esquisse, le dessin, la présentation de l'homme total est au contraire quelque chose qui nous paraît à nous aujourd'hui encore quelque chose comme un véritable idéal.
Ora invece il disegno, la presentazione dell'uomo totale è qualcosa che tuttora a noi oggi appare come qualcosa di veramente, di veramente ideale.
Un vero ideale.
Là, je pense, nous tenons véritablement la question.
Et in questo modo, pardon.
Sì, allez-y.
Allora, in questo modo, noi teniamo stretta la questione.
La question qui anime notre travail.
La questione che, la domanda che anima il nostro lavoro.
La question qui anime notre travail et qui est la question de qu'est-ce que le totalitarisme en réalité?
La questione che anima il nostro lavoro, che consiste nel chiedersi che cosa è in realtà il totalitarismo.
In realtà. Donc, en particulier, dans la première séance, nous avions été amenés à parler d'illusion.
In particolare nella prima seduta eravamo stati portati a parlare di illusione.
E ce que je viens de dire, à savoir l'esquisse par Marx de l'homme total, cette esquisse qui, bien au contraire de nous plonger dans l'horreur, nous apparaît au contraire comme un idéal possible, là nous tenons l'illusion.
E allora, se vogliamo veramente tenere stretta la questione dell'illusione, dobbiamo tenere conto appunto di questa duplice cosa. Da una parte il totalitario ci getta nell'orrore, dall'altra l'ideale dell'uomo totale ci appare appunto come un ideale.
Pas tout à fait ça.
No.
Il faut répéter ça. C'est pas tout à fait ça.
Prova a dirlo tu.
À vous.
Excusez-nous parce que c'est très difficile de prendre des notes. Vous pouvez. Oui. Vous pouvez un peu essayer de répéter celui-là. Vous arrivez à répéter?
Oui. Je redis, dans la mesure où nous avons d'un côté. Je vais l'écrire au tableau.
Oui.
Et vous commentez.
Oui, d'accord.
Le totalitarisme, écoutez, le totalitarisme est sans aucune équivoque affecté du signe moins. J'appelle le signe moins, c'est-à-dire l'horreur, si vous voulez donner quelque chose de plus précis. L'homme total dont parle Marx et qu'il explique. Ici, je symbolise ce que nous avons vu hier en parlant par le terme de Allseite, hein, de tous côtés, s'ouvrant de tous côtés, ne laissant rien échapper de quoi que ce soit d'humain dans l'homme. Alors, cette description de l'homme total nous apparaît, il n'y a pas la moindre possibilité que nous ne puissions pas voir ça affecté du signe plus. La question, c'est quel est le rapport entre le totalitarisme et l'homme total?
Allora, quando noi scriviamo e pensiamo al totalitarismo, non possiamo non attribuirgli immediatamente, non vederlo come immediatamente affetto di un segno meno, quindi addirittura, per essere più precisi, dell'orrore. L'uomo totale...
Je m'excuse de mettre les points sur les i.
Mi scuso di mettere i puntini sulle i.
Le totalitarisme, quelle qu'en soit la figure, est affecté d'une nature fondamentalement criminelle. Je pense que c'est pas nécessaire de continuer à mettre les points sur les i.
Il totalitarismo, qualunque ne sia la sua figura, la sua configurazione, è un fenomeno, è affetto da un tratto criminale, è da una natura criminale, e non credo che sia ulteriormente necessario di mettere ancora puntini sulle i.
Donc, le rapport entre le totalitarisme criminel et une esquisse de l'homme total qui est le contraire du criminel, c'est ça le problème.
Allora, il rapporto fra il totalitarismo come affetto da un tratto criminale e lo schizzo, il progetto di un uomo totale, questo rapporto è il problema.
Questo schizzo è il contrario del...
Schizzo che è il contrario del totalitarismo sovrainteso.
Là, si quelqu'un a une question à poser, ça serait très intéressant.
Se qualcuno vuole a questo punto porre qualche questione, sarebbe molto interessante. Prego.
Voce vox.
Che scusi, tutti i verbi.
Abbiano condotto al verbo finale dell'amore.
Je suis très frappé par le fait que tous les verbes que Marx a employés dans la phrase dont on a parlé hier a conduit tous ces verbes terminent sur le verbe lieben, aimer, amour. Elle est frappée par ça. Donc elle pose. Attendez. Pardon. Ça manque le verbe lieben, que c'est un verbe tout à fait humain.
Effectivement, le verbe leiden manque dans le catalogue, en quelque sorte, des verbes, mais tous les verbes qui parlent de la sensibilité sont des verbes qui impliquent le quelqu'un a fait remarquer que l'on pouvait traduire, je crois, fühlen par être affecté. Alors, être affecté, c'est leiden. Deuxièmement, empfinden est un deuxième accent. Donc, on ne peut pas dire que cette facette de l'existence humaine soit absente. J'ajoute comme troisième... Pardon, excusez-moi.
Allora, effettivamente Leiden manca dal catalogo in senso stretto dei verbi, ma tutti i verbi che parlano della sensibilità in qualche modo lo implicano. Qualcuno aveva suggerito come traduzione del verbo fühlen essere affetti, être affecté, ma essere affetti è esattamente Leiden. E poi anche il verbo empfinden ha a che fare con il Leiden. E quindi in questo senso non si può dire che il Leiden... Questa faccia del totale dell'esistenza umana manchi in quel catalogo.
E ricordiamoci che avevamo anche scritto la lavagna pazos, proprio come termine che rimandava all'empfinden.
E come troisième remarque, je vous... Mais ça c'est vraiment informatif. Mais... Enfin... Ne nous plaignons pas excessivement des informations.
La terza osservazione in realtà è semplicemente un'informazione, ma non non dispiacciamoci del fatto di anche di avere, di ricevere, di dare informazioni.
Le verbe lieben chez Marx n'est pas du tout un verbe qui entend l'amour d'une manière d'une manière sentimentale, c'est-à-dire d'une manière idyllique. Dans l'amour, chez Marx, et partout, c'est à plusieurs endroits de ces textes, il y a très clairement l'accentuation du caractère formidablement pathétique de l'amour, c'est-à-dire du rapport réel entre des êtres humains qui n'est pas idyllique.
Ok. Allora, il verbo lieben, Marx non intende mai l'amore in modo sentimentale, ovvero in modo idillico, o anche in modo idillico. Nell'amore, in Marx, in molti luoghi, questo si vede chiaramente, si vede chiaramente il carattere fortemente patetico, formidabilmente patetico, del rapporto reale fra due esseri, che non è assolutamente un rapporto idillico.
Vous voyez, plus on essaye de comprendre la phrase de Marx, et plus elle a un sens humainement profond, complet, non sentimental, je ne trouve pas d'autre mot que idyllique, c'est absurde. Non.
Più si cerca di comprendere questa frase di Marx e più questa assume un senso umano, profondo, completo, non sentimentale. Il professor Fedier cercava altre parole per dire questo non sentimentale, dice non riesco a trovare altra parola che non idillico.
Je viens de trouver un autre mot qui est c'est non utopique.
E ho trovato però subito un'altra parola e questa parola è non utopico.
Vous voyez ce que je voudrais que nous prenions à bras le corps, c'est cet écart entre une utopie criminelle et une conception de l'homme total qui n'est pas du tout utopique, pas du tout idyllique. Alors, qu'est-ce qu'il y a là comme formidable machine infernale ?
Allora, quello che bisogna prendere veramente in quasi un corpo a corpo è proprio lo scarto fra l'utopia criminale da una parte e una concezione dell'uomo totale non idillica, non utopica.
Come mai si è arrivati a questa macchina?
E appunto quindi la questione è capire come si arriva a questo meccanismo infernale.
Je crois qu'il faut encore ajouter un mot.
Credo si debba ancora aggiungere una parola.
Rien ne serait plus catastrophique que de vouloir expliquer cette catastrophe d'une manière, disons simplement, le mot psychologique à lui-même, enfin disons d'une manière psychologique, d'expliquer que si l'utopie s'est en quelque sorte nourrie d'une conception non utopique, profondément réelle, profondément vécue, profondément pensée, ça n'est pas par la méchanceté des gens.
Allora, Sì, vorrei spiegare questo meccanismo catastrofico. Il catastrofico sarebbe voler spiegare questo meccanismo, diciamo così, per intenderci, usando una parola che forse non va del tutto bene, però in modo psicologico. Il problema è vedere come da una parte, cioè il problema sta nel fatto che l'utopia è nutrita da una concezione dell'uomo non utopica. E questo è il fatto che appunto l'utopia non sia, si nutra di una concezione dell'uomo non utopica, questo non dipende dalla méchanceté, dalla malvagità delle persone.
Ceci n'est pas ce que je suis en train de dire là n'est pas un.
Ciò che sto per dire non ha un'intenzione a sua volta utopica.
Le phénomène de la méchanceté n'est pas absent des relations humaines.
Il fenomeno della malvagità non è affatto assente dalle relazioni umane.
Il est à mon avis, il serait fondamentalement utopique d'imaginer une société dans laquelle il ne pourrait pas y avoir de méchanceté.
E dal mio punto di vista sarebbe veramente utopico pensare a una società in cui non ci possa essere malvagità.
Et une fois que l'on a réfléchi à ce que je viens de dire, on s'aperçoit que si la société totalitaire est une société criminelle à un point tel que on n'a encore jamais vu une telle criminalité à l'œuvre dans l'histoire, il faut bien se rendre à l'évidence que ça n'est pas par une particulière augmentation de la méchanceté dans l'humanité.
Allora, se ci si riflette bene, allora si può comprendere questo fatto che se la società totalitaria è criminale a tal punto che la criminalità che la caratterizza non ha mai avuto precedenti nella storia dell'umanità, ebbene questo non è dovuto a un aumento della malvagità umana.
Dicevo che bisogna veramente fermarsi su questo punto perché è assolutamente fondamentale. Non so in che modo ci si possa fermare, comunque direi che questo mi pare un punto assolutamente centrale. Cioè il fatto che sia accaduta una cosa mai vista nella storia prima di ora, e che questo però, il professor Fedier dice, non debba essere attribuito ad un aumento della malvagità umana, e bisogna riconoscere che questo pensiero è sorprendente, e quindi merita tutta l'attenzione, perché la nostra naturale tendenza sarebbe quella proprio invece di ritenere che a un certo punto il tasso di malvagità aumenti. E invece qui il professor Fedier ci sta indicando una via ben diversa e molto probabilmente più profonda del senso comune, che ci porta a pensare alla cosa appena detta.
Alors je crois que le moment est venu de dire quelque chose de très 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 comment on dit Oui, au moment où nous sommes arrivés, je crois que je peux dire. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que je ne sais pas quand j'ai commencé il y a trois quarts d'heure. Je ne savais pas que je dirais ce que je vais dire là maintenant. Ça n'est que par le travail que ça devient possible.
È venuto il momento appunto di dire qualcosa di assai importante. Nel momento in cui abbiamo iniziato il lavoro, io non sapevo, e ormai lavoriamo da due quarti d'ora, non sapevo che cosa sarei giunto a dire adesso, ed è solo attraverso il lavoro che abbiamo fatto che adesso posso dire questa cosa.
Donc ce que je vais dire maintenant, je vais exprès le dire sous une forme extraordinairement provocatrice.
Ciò che sto per dire lo dico espressamente in una forma straordinariamente provocatrice, provocatoria.
Je joue au tableau. La forme provocatrice se dit maintenant comme ça. L'esquisse de l'homme total par Marx est, contrairement à ce que j'ai dit jusqu'à présent, est une esquisse absolument monstrueuse.
La cosa provocatoria che devo dire è la seguente. Lo schizzo dell'uomo totale presentato da Marx è, contrariamente a quanto detto fino ad ora, una cosa mostruosa.
L'illusion dont nous avons parlé dans la toute première séance, dont j'ai reparlé au début de celle-ci. L'illusion, on peut la saisir en disant que l'illusion consiste entièrement, et j'insiste beaucoup, entièrement, c'est-à-dire non pas totalement, mais entièrement dans le fait que l'homme total peut apparaître à tout être humain comme une esquisse de l'homme qui ne soit pas immédiatement monstrueuse.
L'illusione di cui ho parlato nella prima seduta e di cui ho riparlato all'inizio, la si coglie, questa illusione consiste interamente, insisto su questo interamente e non totalmente, nel fatto che l'uomo totale può apparire
come uno schizzo, come un progetto che non è mostruoso. Immediatamente mostruoso, che può apparire come non immediatamente mostruoso.
Et le fait que cela puisse apparaître comme non immédiatement monstrueux, ça implique que nous autres, qui pouvons ne pas voir immédiatement cette esquisse comme monstrueuse, nous sommes en quelque sorte pris dans ce vertige, nous pouvons possiblement être pris dans ce vertige du totalitarisme.
E proprio questo fatto, il fatto che noi non si veda immediatamente, questo schizzo non ci appare immediatamente come mostruoso, proprio questo fatto è la prova che noi possiamo, è possibile che noi siamo noi stessi veniamo presi nella vertigine del totalitarismo.
Ça, c'est quelque chose qui m'est apparu comme une possibilité d'avancer dans notre travail à partir de la séance d'hier. Alors, je suis confronté à une toute petite difficulté, mais elle est très, 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 très secondaire.
Questa possibilità di procedere in questa direzione nel lavoro mi è apparsa a partire dalla fine della seduta di ieri. Scusami, continuo a perdere. Quella che faremo è un'osservazione di carattere secondario, oppure però la faremo.
Il s'agit d'une référence à un texte de Marx dont j'y ai pensé depuis hier, et je n'ai pas ma bibliothèque, etc. Donc je ne peux pas vous donner la référence. C'est ça la difficulté, mais ça n'a aucune importance.
Il riferimento è un testo di Marx del quale non vi posso dare riferimenti precisi perché non ho potuto controllare evidentemente nella mia biblioteca, ma questo ovviamente non ha particolare importanza.
Le seul inconvénient c'est que ne pouvons pas prendre le texte de façon tout à fait précise, nous ne pourrons pas l'analyser de façon donc ça va être un petit peu
on va être un petit peu loin, un petit peu au-dessus. la difficoltà consiste nel fatto che appunto non possiamo avere il testo preciso, il testo scritto di questo riferimento, quindi non possiamo analizzarlo e quindi rischiamo di rimanere in qualche modo lontani da questo testo, addirittura precisamente al di sopra di questo testo, cioè non alla sua altezza precisa.
Mais ce texte est suffisamment connu, je pense que plusieurs d'entre vous l'auront tout immédiatement en mémoire. C'est le texte dans lequel Marx, parlant de la société idéale, voyez, il ne dit sûrement pas idéale, il dit la société dans laquelle aura eu lieu la révolution, qui pourra instituer des rapports humains réels. Donc la société telle qu'elle doit être.
Dunque, appunto, però il passo è talmente noto che credo che molti di voi lo conosceranno. Marx si riferisce in questo passo alla società ideale e sicuramente lui non parla di una società ideale. Diciamo così, la società in cui avrà luogo la rivoluzione, in cui si potranno instaurare dei rapporti umani concreti. E la società, cioè, così come deve essere.
C'est un texte assez tardif. C'est le texte dans lequel Marx dit dans cette société, l'homme, l'être humain concret, pourra être le matin Mozart, l'après-midi Raphaël. C'est-à-dire, véritablement, là, il développe l'homme total, de façon. Hein, oui.
È un testo tardivo nel quale Marx dice che nella società così come si dovrà realizzare l'uomo potrà essere la mattina Mozart, il pomeriggio Raffaello, quindi potrà veramente, concretamente sviluppare tutte le sue possibilità.
Maintenant je vais vous raconter une histoire.
Vi racconterò adesso una storia.
Il y a près de 30 ans, avec plusieurs amis, dont des poètes, nous réfléchissions à un des textes très importants de Lautréamont, dans cette partie ultime de son œuvre qui s'appelle justement Poésie, dans lequel Lautréamont écrit la phrase « La poésie doit être faite par tous, non par un ».
Sono circa 30 anni che con un circolo, diciamo così, di amici, di poeti, cercavamo di riflettere su un testo tardivo di Lautréamont, che sta appunto nella parte tardiva, nella parte tarda della sua opera, Poesie. E questo testo dice: la poesia deve essere fatta da tutti, non da uno solo.
Je me souviens d'avoir parlé très spécialement de cette phrase avec un autre ami poète et sa réaction a été une réaction d'horreur.
Mi ricordo in particolare di averne parlato di questa frase con un altro mio amico poeta e mi ricordo che la sua reazione è stata una reazione di orrore.
Et je me souviens qu'à l'époque je n'ai pas du tout compris cette réaction.
E mi ricordo che a quell'epoca io non avevo compreso, affatto compreso questa reazione.
Et ça n'est que depuis un certain temps que je me suis rendu compte que c'est exactement la situation que je voudrais vous inviter à voir, la situation dont je parle en ce moment.
Ed è solo da poco tempo mi sono reso conto che quella situazione è la medesima situazione di cui vorrei che ci si rendesse conto a proposito di quanto abbiamo detto finora e di quella di cui appunto desidero parlare.
Sì, je me souviens en particulier que cet ami donc qui a eu une réaction d'horreur m'a dit et ça m'a violemment choqué. M'a dit la phrase de Laudréamont, c'est le camp de concentration.
Mi ricordo in particolare cosa mi ha detto questo amico, una cosa che mi ha veramente fortemente scioccato. Questo amico mi disse, la frase di Laudréamont non è nient'altro, è da campo di concentramento, è il campo di concentramento.
Là nous nous approchons de la difficulté réelle de ce travail.
In questo modo ci avviciniamo alla difficoltà effettiva del nostro lavoro.
L'idée. Alors, je vais prendre encore une fois un détour.
Allora, ancora una volta prenderò una via più lunga, farò un détour.
Les deux derniers termes de la phrase de Marx, qui sont en allemand tätig sein et lieben, j'ai réfléchi depuis hier et plus ça va et plus je me confirme dans l'idée qu'on peut dire travailler et aimer. Les deux termes travailler et aimer sont les deux termes que j'ai entendu, non pas directement, mais dans une émission qui avait été il y a environ 20 ans, montrée, une émission de télévision qui avait été montrée, elle portait sur le psychanalyste Bruno Bettelheim, qui travaillait à l'époque à Chicago. Et la question que posait l'intervieweur était « Mais enfin, monsieur, docteur, quand pouvez-vous dire que vous avez en face de vous un patient guéri ?»
Allora, ci ho pensato ancora molto ieri sugli ultimi due termini della frase di Marx, tätig sein e lieben, e sempre più mi si conferma, sempre più si conferma che si possono essere tradotti con lavoro, lavorare e amare. Mi ricordo, a proposito di lavorare e amare, che in una trasmissione, circa 20 anni fa, in una trasmissione che parlava e che aveva a che fare con Bruno Bettelheim, lo psicanalista che lavorava in quel momento a Chicago, in questa trasmissione l'intervistatore pone la seguente domanda: signore e signori, e in particolare lei, Bruno Bettelheim, quando potete dire di avere davanti a voi un paziente guarito?
E a ce moment-là, Bettelheim ha semplicemente detto ceci: Freud considérait qu'un être humain était guéri quand il peut travailler et aimer.
Bettelheim risponde molto semplicemente. Freud, risponde Bettelheim, riteneva che un essere umano fosse guarito quando egli avesse potuto lavorare e amare.
Maintenant, excusez-moi parce que je vais aller un peu vite.
Adesso vi chiedo scusa perché io andrò un po' velocemente.
Si l'on comprend travailler et aimer à partir d'une perspective totale, cela veut dire si l'on travaille comme le plus extraordinaire travailleur, le travailleur superlatif, et aimé au sens superlatif. C'est-à-dire, par exemple, je ne parle pas du travail, si je peux parler du travail, ne sera dit travailler que celui qui travaille comme Cézanne, comme Le Corbusier, comme... et ne pourra être dit aimé que celui qui aime comme Roméo et Juliette, Et par conséquent, tout autre homme ne sera pas digne d'être reconnu comme étant travaillant ou comme étant aimant.
Dunque, se si comprendono lavorare e amare a partire da una prospettiva totale, allora dovremmo dire che lavorare vuol dire lavorare superlativamente, in un modo superlativo. E quindi dovremmo dire che lavorano davvero solo uomini come Cézanne e Le Corbusier, e che amano uomini come Romeo, e che tutti gli altri uomini non amano e non lavorano.
La réaction de cet ami qui était horrifié par la phrase de l'autre amant se comprend à partir de là.
La reazione di quell'amico di cui si parlava prima, reso veramente, come dire, colpito da orrore per la frase di l'autre amant, si comprende bene a partire da questa cosa che ho detto.
J'ai des raisons de penser que cet ami est un grand poète.
Io ho delle buone ragioni per pensare che questo mio amico sia un grande poeta.
E come c'est un grand poète, il sait le prix qu'il paye pour être un grand poète.
E dal momento che è un grande poeta, sa quanto gli costi essere un grande poeta.
E come il connaît ce prix, il pense fondamentalement qu'aucun être humain ne doit être soumis à cette exigence-là.
E quindi proprio perché conosce questo prezzo, questo costo, egli pensa che nessun essere umano debba essere sottomesso, a nessun essere umano debba essere imposto questo costo e questo prezzo.
Maintenant, je ne l'introduis pas, je reprends le terme qui m'a servi dans la toute première allocution. Je reprends le terme qui s'oppose, qui s'oppose au terme total, c'est-à-dire le terme entier.
A questo punto allora riprendo, quindi non introduco ma riprendo il termine che nella prima seduta, nel nostro primo colloquio, il termine che si opponeva a totale, cioè il termine intero.
Ce que je veux dire, c'est que si l'on comprend le verbe travailler d'une manière entière, n'importe quel être humain est fondamentalement capable de travailler.
Se si comprende il verbo lavorare in modo intero, conforme all'intero, allora qualunque essere umano è fondamentalmente in grado di lavorare.
À ce propos, je vais vous lire un passage dans un livre qui vient de paraître en Italie et pour lequel pour des raisons multiples, beaucoup de sympathie.
Allora citerò un passaggio da un libro che è appena uscito in Italia e per il quale, per molte ragioni, ho molta simpatia.
Il s'agit dei scritti politici di Heidegger e là-dedans il y a un texte qui parle d'une manière non évidemment pas du tout dans le même axe que moi, mais qui parle exactement de la même chose.
E qui dentro c'è un testo di Heidegger che parla non, come dire, sulla stesso asse in cui parlo io, ma del lavoro, ma parla della medesima cosa di cui parlo io.
Il est question donc du travail, lavoro.
La questione dunque è in questione il lavoro.
E in particolare de n'importe quel travailleur.
E in particolare del lavoratore, non in, qualunque esso sia. Qualunque esso.
Allora, il est question du travailleur che fa parte della compagine del popolo, della compagine. Del popolo è che ogni servizio e ogni prestazione, in quanto hanno un valore proprio, non sono scambiabili o sostituibili con altri servizi o prestazioni. Allora lisez-la vous parce que
il lavoratore fa parte della compagine del popolo, e ogni servizio e ogni prestazione, in quanto hanno un valore proprio, non sono scambiabili o sostituibili con altri servizi o prestazioni.
Ce dont parle ici Heidegger, c'est d'une société non totalitaire.
Ciò di cui parla qui Heidegger è una società non totalitaria. Heidegger parla qui di una società non totalitaria.
Alors, bien sûr, le contexte dans lequel il parle ainsi est un contexte pour nous pratiquement incompréhensible.
Certamente il contesto in cui lui parla è un contesto per noi praticamente incomprensibile.
Puisque Heidegger parle de cette société comme étant la société qui est en train de se constituer en 1933 en Allemagne.
Dal momento che Heidegger, la società di cui sta parlando Heidegger, è la società che sta per costituirsi nel 1933 in Germania.
On peut donc dire que Heidegger est en train de s'aveugler. On peut dire que Heidegger est en train de s'aveugler de façon absolue.
Quindi possiamo dire che Heidegger sta per accecarsi in modo assoluto.
Mais je vais vous lire la note que j'ai. Non, je vais demander à ou bien à vous
oui,
de lire la note.
Là, vous à questo punto, tutti. Però leggiamo la nota.
Toute la note.
Toute la note. Non è scambiabile o sostituibile con altri servizi o prestazioni, è la frase di sopra. Abbiamo qui un esempio patente delle difficoltà incontrate da Heidegger nel farsi comprendere. Nell'articolo del giornale Der Alemanne, organo del Partito Nazionalsocialista per la regione di Friburgo, che pubblicò il testo della locuzione, questa frase, assolutamente decisiva, è snaturata a tal punto da assumere un significato opposto.
C'est-à-dire, ils ont dit le contraire de ça.
Nel giornale hanno detto l'opposto.
Et j'insiste beaucoup, ce n'est pas par méchanceté.
Insisto su questo punto, non hanno detto il contrario per malvagità.
C'est-à-dire, là aussi il y a un aveuglement.
Anche lì c'è un accecamento dell'Alemanne nei confronti di quanto dice Heidegger. Heidegger tuttavia è molto chiaro. Egli spiega quale debba essere, nella nuova realtà tedesca, il modo di considerare il lavoro. L'economia classica intende il lavoro come valore essenzialmente scambiabile, ossia propriamente come una merce tra le altre merci. Heidegger, al contrario, afferma che ogni lavoro, quale che sia la sua forma o la sua natura, citazione, ha un valore che gli è ogni volta proprio, cosa che comporta necessariamente la sua insostituibilità, cioè la sua non scambiabilità nel quadro di quella che viene talvolta definita una fungibilità generalizzata e che è di fatto la nostra economia di mercato. Per Heidegger, il fatto di partire da una concezione socialista del lavoro significa rifiutare a priori di accettare la riduzione del lavoro a semplice valore di scambio. è evidente che questo rifiuto implica, come conseguenza immediata, un completo rovesciamento del modo di relazione tra i diversi membri della società. C'è bisogno di aggiungere che, sotto la tirannia nazista, non si è mai vista quella rivoluzione del lavoro che Heidegger sollecitava a intraprendere? A meno che l'economia di mercato non rappresenti davvero la fine della storia, la rivoluzione nell'ordine del lavoro, come dice talvolta Peggy, rimane un compito che l'umanità non potrà indefinitamente dispensarsi dall'intraprendere.
Là, on pourrait non pas s'arrêter, mais demander si on comprend ça.
Non interrompere in questo momento, ma domandare se ci sono delle domande, delle questioni.
Se si comprende quello che è stato proprio. Se si è compreso quello che è stato detto qua.
Però attraverso delle domande che
attraverso
possono fare a voi.
Sì.
Se si è compreso quello che abbiamo appena letto. Cioè, il professor Fédier amerebbe moltissimo, per dire in un altro modo, che qualcuno di voi dichiarasse qualche cosa in merito alla intelligibilità e alla comprensione del brano appena letto e forse anche del discorso fatto a partire da quel momento dove il professor Fédier ha detto: io dirò una cosa provocatoria, e l'ha detta in modo, credo, molto chiaro, molto preciso.
Ce que je peux ajouter, et qui cette fois n'est pas un propos provocateur, c'est un propos plutôt glaçant, c'est que la société où nous vivons est une société fondamentalement totalitaire.
Voglio ancora aggiungere qualcosa, e questa volta non è qualcosa di provocatorio, ma piuttosto qualcosa di raggelante. La società in cui noi viviamo è qualcosa di fondamentalmente
politique. Elle est totalitaire dans sa compréhension de ce qui est l'essence de l'être humain, à savoir sa possibilité de travail, d'une façon qui est totalitaire.
Certo, non è totalitaria nel senso in cui è totalitaria una forma organizzata di crimine politico. È totalitaria piuttosto nella comprensione che essa ha dell'essere umano, della sua possibilità di lavorare.
Dell'essenza
dell'uomo in quanto essere che può lavorare.
Pour dire le terme question en italien, il faut dire domande, domanda. Voilà. Vous pouvez dire vorrei delle domande.
Stava cercando il momento in cui diceva quello che stava dicendo in rapporto alla società tedesca.
Peut-être la question n'est pas arrivé le temps pour la poser, mais je voulais savoir, selon vous, pourquoi Heidegger s'est accecato, s'est aveuglé dans le moment où, dans ce moment-là, où il était l'ultima parte, nel momento in cui.
Perché si è accecato?
Perché si è accecato? Voilà. Dans son rapport à la société allemande dans 1933. Pourquoi? Il demande pourquoi Heidegger s'est aveuglé.
Peut-être que le mot aveuglement n'est pas assez précis.
Forse la parola accecamento non è poi così precisa.
Je continue. Euh, ce qui est, à mon sens, tout à fait essentiel, c'est que la situation dans laquelle se trouvait la société allemande aux alentours de 1930, 31, 32, 33, était une situation qui donnait l'impression que ça ne pourrait pas continuer comme ça. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il se passe quelque chose. Qu'il fallait qu'il se passe quelque chose de radicalement neuf. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ait lieu une révolution.
Allora io...
Sì.
Allora, l'essenziale io credo che stia in questo. La situazione della società tedesca, diciamo, nell'intorno di anni che vanno dal 30 al 33, è una situazione in cui l'impressione che dappertutto si aveva è che non si poteva continuare così, che bisognava che accadesse qualcosa, qualcosa di radicalmente nuovo. Bisognava che accadesse una rivoluzione.
En conséquence, je crois que ce que j'ai appelé l'aveuglement de Heidegger, et qui je reprends le mot parce que c'est pas si simple que ça. Il y a évidemment un élément d'aveuglement, mais il n'y a pas que ça. J'ai un ami, un jeune ami à Paris qui me reproche. S'il était là, il me dirait, voilà, vous avez encore dit aveuglement alors que Heidegger est un voyant.
Parto dalla fine, c'è un suo giovane amico a Parigi che tutte le volte che la questione va sull'accecamento dice non è d'accordo, dice ma voi se fosse qua direbbe ecco voi avete parlato di accecamento e invece Heidegger era un veggente, uno che vedeva, sì, uno che vedeva bene, insomma, diciamo così, un vedente. Di conseguenza da una parte bisogna accecamento non basta, dall'altra però bisogna mantenerlo questo aspetto dell'accecamento, diciamo c'è un aspetto di accecamento,
abbiamo un elemento d'aveuglement, un tratto di accecamento.
L'élément d'aveuglement à mon sens c'est que Heidegger n'a pas n'a pas identifié Hitler.
L'elemento di accecamento, secondo me, dal mio punto di vista, consiste nel fatto che Heidegger non abbia identificato Hitler.
N'a pas identifié Hitler comme... si Sartre était encore vivant, il m'interdirait de parler comme ça, d'identifier Hitler comme essentiellement maléfique.
Se Sartre fosse vivente mi impedirebbe di parlare così, ma dico l'accecamento consiste nel fatto di non aver saputo identificare Hitler come essenzialmente malefico.
Je crois qu'il était possible d'identifier Hitler en 1933 comme essentiellement maléfique.
Io credo che nel 33 fosse possibile identificare Heidegger come essenzialmente Hitler. Ho detto Heidegger?
Sì.
Complimenti a me. Fosse possibile identificare Hitler come essenzialmente malefico.
Solamente vous vous rendez bien compte que procéder à une identification de ce genre est quelque chose de, comment dire, est quelque chose qui ne peut pas être gratuit.
Rendetevi conto, insomma, che procedere a una tale identificazione non è qualcosa di gratuito, nel senso che è qualcosa che non costi niente, che venga da sé, senza costo.
Ma conviction, c'est que les gens qui ont de façon non gratuite identifié Heidegger, qui ont, voyez, ont donc malheureusement Heidegger n'en fait pas partie. Les gens qui ont identifié Hitler comme essentiellement maléfique sont très rares.
La mia convinzione è che le persone che abbiano identificato Hitler in questo modo siano come malefico siano estremamente rare.
Il ne faut pas confondre l'opposition politique à un adversaire avec une identification réelle.
Non bisogna confondere l'opposizione politica ad un avversario con una identificazione reale, concreta.
Il se passe en ce moment en France quelque chose qui est tout à fait caractéristique. Il y a tout un ensemble de gens qui disent je pense que le nom doit être malheureusement connu ici, qui disent Le Pen c'est Hitler.
In Francia accade una cosa di questo tipo, una cosa assai caratteristica. C'è un certo numero di persone che dicono, credo che voi conosciate la persona di cui sto parlando, Le Pen è Hitler.
Or, il y a environ 3 mois, Elie Wiesel a dit on n'a pas le droit de dire une chose pareille, parce que si vous dites une chose comme ça, vous banalisez Hitler.
Allora, sono 3 mesi or sono, Elie Wiesel ha detto non avete il diritto di una cosa del genere, dicendo una cosa del genere, cioè identificando così, voi il rischio è di banalizzare Hitler.
Pour revenir à votre question, je crois que en 1933, Heidegger a pensé que Hitler n'était pas aussi maléfique qu'il en pouvait donner l'impression.
Per tornare alla domanda, quindi possiamo dire così, nel 33 Hitler Heidegger ha pensato che Hitler non fosse così malefico quanto le apparenze che si vedevano, cioè ciò che si vedeva poteva far pensare, che non fosse così malefico come poteva sembrare già allora, come già poteva sembrare.
Il dit que selon moi, ça c'est pas un aveuglement, mais c'est vraiment le sens de la plus grande culpabilité, parce que Mein Kampf était déjà sorti dans les années 20, 26. Alors là, voilà.
Ça c'est quelque chose à quoi j'ai bien entendu réfléchi depuis plus de 30 ans. Et dès le début de ma réflexion, ce qui m'est apparu de façon très claire, c'est que jamais en politique, on ne juge un homme politique sur des écrits. Jamais. Je vais vous donner un exemple. Très, très simple.
Oui. Sono 30 anni evidentemente che rifletto su questa questione, ma fin dall'inizio di questa riflessione mi è apparsa chiara una cosa. Mai, mai in politica un uomo politico viene giudicato sulla base, si giudica un uomo politico sulla base dei suoi scritti.
Je vais donner un exemple.
E sto per darvene un esempio.
Dans ma génération, il s'est passé en France un événement politique, pas d'une importance colossale, mais disons un événement politique marquant, c'est le retour au pouvoir du général de Gaulle.
nella mia generazione si è verificato un avvenimento politico di un certo peso, cioè il ritorno al potere del generale De Gaulle.
Dans ce que je veux dire, il n'y a aucune ironie. Hein?
In ciò che sto per dire non c'è nessuna ironia.
En septembre 1958, le peuple français a été appelé à voter pour une nouvelle constitution.
Nel settembre 58 il popolo francese è stato chiamato a votare una nuova costituzione. Sì, per una nuova costituzione.
Comment est-ce que je vais pouvoir vous dire ça, ce que je vais vous dire? C'est que je vous assure que pratiquement personne ne s'est déterminé à voter pour ou contre De Gaulle en 58 en se disant il faut que je lise les livres qu'a écrit De Gaulle.
Come posso davvero cercare di far passare questa cosa, cioè questa cosa qui che sto per dire, cioè che nessuno in quel momento in Francia che si fosse deciso a votare pro o contro De Gaulle, si è deciso a votare pro o contro De Gaulle sulla base dei libri che De Gaulle aveva scritto.
Deuxième exemple, le même.
Secondo esempio, ancora.
Le 18 juin 1940, De Gaulle a lancé un appel à la résistance à l'occupation allemande.
Il 18 giugno 40 De Gaulle lancia un appello alla resistenza contro l'occupazione tedesca.
Est-ce que vous pouvez penser sérieusement que l'on pouvait se déterminer pour De Gaulle à condition de lire les écrits de De Gaulle avant 1940?
È davvero seriamente possibile pensare che ci si potesse determinare pro De Gaulle sulla base degli scritti che egli aveva prodotto prima di questa data del 18 giugno 1940?
Pour revenir à Hitler, le livre de Hitler, Mein Kampf, est un livre qui n'a pas été lu. Les gens ne se sont pas déterminés pour ou contre Hitler à partir de la lecture de Mein Kampf. Alors, ce que j'ajoute, c'est que il aurait été possible de le faire. Sur ce point, je suis entièrement d'accord avec vous. Si l'on avait eu l'idée de lire ce qu'avait écrit Mein Kampf, à supposer que ce qu'écrit Hitler dans Mein Kampf soit absolument univoque, ce qui n'est pas encore tout à fait sûr.
Dunque, ritornando a Hitler, Mein Kampf non è mai stato letto, cioè non ci si è determinati pro o contro Hitler in quegli anni sulla base della lettura di questo testo. Certo, sono assolutamente d'accordo con lei sul fatto che sarebbe stato possibile leggere Mein Kampf allora. C'è poi ancora però da chiedersi se quella lettura che era possibile fare sarebbe poi risultata univoca, cioè ciò che veniva fuori avrebbe potuto venire fuori da quella lettura sarebbe potuto risultare univoco, e questa cosa secondo me ancora è, come dire, da vedere, nel senso da considerare attentamente.
Comunque adesso non voglio che la facilmente.
ça devient un discours entre vous, c'est la dernière fois qu'il a dit, mais il a dit que je considère ce livre de Hitler justement un livre où il y a tous les signes du futur qui va arriver, c'est-à-dire... Hein?
Alors, il dit que donc, ce livre, selon la personne qui a parlé, ce livre contient déjà tous les éléments pour comprendre, tous les éléments pour voir clairement qu'il y aura, une fois que Hitler serait au pouvoir, il y aura un totalitarisme raciste basé sur la race, et que il ajoutait aussi que je crois que un homme comme Heidegger, ça veut dire un intellectuel, un homme qui il aurait dû lire ça, il aurait dû se confronter avec ce texte. Et parce que aussi il y avait aussi à ce moment le fait que même en Italie, il y avait, disons, un rapport de sympathie avec tout ça. Donc Heidegger avait tout, selon cette personne, tous les éléments pour comprendre le niveau de péril qui ça devait représenter la venue au pouvoir de Hitler. Et puis, basta? Oui? Vous avez aggiunto qualcosa alla fine anche? No? Ecco, il veut pas, oui, je l'ai dit au commencement, il veut pas qu'il s'arrive une espèce de dialogue entre comme ça, mais voilà.
Pour ne pas nous perdre, peut-être que c'est une des particularités tout à fait uniques du personnage d'Hitler d'être cette sorte d'homme politique, tout cela entre guillemets, parce que Peggy emploie un très beau mot que j'aime beaucoup, qui est le mot qu'il forge lui-même, qui est le mot impolitique, c'est-à-dire le contraire d'un homme politique. Donc Hitler est un véritable homme impolitique. La singularité d'Hitler, c'est que sa personnalité, son personnage, son charisme, son destin est précisément d'être le seul à avoir fait quelque chose de ce genre. Alors, vous imaginez les difficultés, c'est-à-dire les difficultés d'identification, que c'est cet homme-là qui va réaliser le programme qu'il a écrit dans son livre, ce qui n'a jamais eu lieu à aucun moment de l'histoire. Si.
Allora quello che io purtroppo devo prendermi
allora vediamo un po' se riesco a dire tutto. La particolarità veramente unica che rende veramente unico il personaggio di Hitler, uomo politico fra parentesi, fra virgolette. Peggy ha una bella parola che il professor Fedier ama particolarmente, che Peggy forgia lui stesso, cioè impolitico, e allora dovremmo dire forse che Hitler è un uomo impolitico. Diciamo, la particolarità unica è che la sua personalità, il suo carisma, il suo destino è proprio stato quello di, se ben capisco, aver davvero realizzato ciò che lui ha scritto, e questo in un modo che assolutamente non ha paragoni nella storia.
Non mais pour.
C'est la première fois.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a dit ce que, il a précisé ce que vous avez dit, le fait que Hitler a fait une chose qui a été la, a été faite pour la première fois, la chose qu'il a fait a été faite pour la première fois dans l'histoire. Donc il a mis en pratique ce qu'il a écrit, et ce rapport a été vraiment la première fois qui voilà. Et cette unicité, c'est ce que vous voulez souligner.
Et ce phénomène me paraît justement être une des caractéristiques tout à fait monstrueuses du personnage. Et ça a à voir avec ce que nous sommes en train d'essayer de dégager.
Questo è proprio il tratto, come dire, questa è una caratteristica assolutamente mostruosa del personaggio, e ha molto.
È una caratteristica appunto mostruosa di questo personaggio, e ha a che fare esattamente con ciò che noi stiamo cercando con il nostro lavoro di far emergere.
A un certo punto, circa all'inizio di questa lezione, lei ha detto una frase che è stata enfatizzata e sottolineata dal professore come molto importante e necessaria di un ripensamento, diciamo, di una riflessione approfondita, e cioè che il totalitarismo non conterrebbe una quantità di malvagità più di altre forme politiche, o comunque le esperienze totalitarie non sarebbero state nella storia, dal punto di vista del contenuto della malvagità, peggiori di altre, solo dal punto di vista della vita immorale.
Che non ci sarebbe, cioè che non c'è un aumento del tasso di malvagità, abbiamo detto. Come? Certo. Cioè, la chose qu'on a dit, c'était ça. No, beh.
Invece ho capito male, ed era che non è l'aumento della malvagità umana che genera il totalitarismo, questo mi sembra
Ecco, no, era questo. Infatti io stavo per dirle, voglio dire, che la era stato inteso male. Ma allora lei però a questo punto che cosa fa? Chiede ancora? Ah, benissimo, perfetto. Bene, d'accordo. Ok, va bene. Prego.
Io volevo ritornare alla frase agghiacciante, citata prima dalla collega Scudetta, che diceva che la società contemporanea è una società totalitaria. Però si è capito bene il percorso, mi sembra che questo sia un paradosso che si sta ponendo, in quanto la società totalitaria si baserebbe su una concezione del lavoro superlativa, mentre un lavoro superlativo eccezionale con Giuliere, Raffaello, mentre mi sembra che nella società contemporanea sia chi è vicino alla tradizione marxista, sia chi è, un po', diciamo in maniera semplice, un'associazione degli industriali, ha tutt'altra visione del lavoro oggi. Il lavoro oggi sembrerebbe invece del tutto privo di questo carattere di eccellenza, che invece sarebbe presente nello schizzo di uomo totale di Marx.
Alors, il dit que il veut retourner à la question glaçante qui vous avait posée, le fait qu'on vit dans une société totalitaire, et il dit que il comprend ça comme provocation, comme paradoxe, parce que comme le signe de totalitarisme, c'est le fait que le travail est compris dans un sens total où tout le l'idéal du travailleur, c'est Cézanne plutôt que Raphaël, etc. Il dit que cette conception du travail, maintenant, aujourd'hui, n'est pas présente né quello che ho fatto ad esempio presso i lavoratori né presso per esempio gli industriali, né chez la classe des ouvriers, né chez les capitalistes. E donc il se demande dans quel sens vous êtes en train de nous présenter cette question en ce terme, comme étant donné le fait que vous aviez dit que le trait c'était cette concession du travail. Et il dit que cette concession n'est pas aujourd'hui présente.
À quoi je vous demande de faire attention à un phénomène qui est qui n'est pas du tout inapparent. Donc c'est le phénomène de la concurrence. La société, d'une certaine façon, entre la société, je vais dire plusieurs choses à la fois, entre la société, les sociétés dites capitalistes, la société totalitaire, identifiée comme telle, il y a déjà eu une concurrence et une compétition qui a été réglée par l'effondrement du communisme comme système d'un rendement moindre. Reste une société dans laquelle le fondement du fonctionnement est la concurrence. Nous avons maintenant une forme de travail qui est réglé par l'efficacité du rendement. Il est clair que si une usine de fabrication d'automobiles n'est pas capable de fournir un modèle en compétition possible avec les autres modèles, la société fait faillite et disparaît. Voilà ce qui est aujourd'hui la réalité. Et ça, c'est ce que j'appelle le superlatif du travail. Alors, quand Marx explique le superlatif du travail à partir de l'art, nous disons c'est une splendeur, c'est une merveille. Mais le total dans cette perspective est déjà là. C'est-à-dire, il faut être beaucoup plus que. Et ce beaucoup plus que, alors voilà, là c'est extraordinairement intéressant ce que vous dites, parce que ça permet de voir quelque chose comme la radicale équivocité de phénomène. Le totalitarisme ou la conception de l'homme total n'est pas, voilà, je vais dire ça d'une autre manière. Il y a une très jolie phrase d'un philosophe français qui était un bon professeur, qui s'appelait Alain. Les gens s'appelaient Alain, c'était un surnom. Et qui disait le contraire, pas le vrai. Ce que je veux dire, c'est que l'homme total et l'homme entier ne sont pas opposés au sens du blanc et du noir. C'est-à-dire que c'est pas une opposition terme à terme. Il suffit de faire le contraire de ce que fait le premier pour être dans le vrai. L'homme entier n'est pas la négation de l'homme total. L'homme entier est autre chose. Mais, et ça c'est une des choses qui est, ça fait partie de l'illusion, de la fonction, de la structure de l'illusion. Il y a dans l'homme total quelque chose qui est en rapport avec ce qu'est un homme entier. Exemple, la compétition et la concurrence sont apparemment très proches. Or la compétition et la concurrence sont à une nuance infime près, radicalement distincte. La compétition est la possibilité entre des hommes, entre des êtres humains, d'aller toujours au-dessus de soi-même. La concurrence est la nécessité de meilleur rendement. La compétition, c'est pas un rendement. Ça c'est une chose toute. Par exemple, il y a une chose tout à fait étonnante, c'est voilà un bon axe pour viser la chose. La différence, excusez-moi.
Il faut essayer de traduire là, mais ça c'est impossible. On peut dire qu'on est arrivé à un moment d'impossibilité de traduction, mais votre discours c'est tout à fait clair. Je crois que tout le monde a compris.
Non.
Non. Alors, j'essayais une. Mais...
Si un seul n'a pas compris.
Non, non, d'accord,
c'est
d'accord.
Une catastrophe.
Non, non, d'accord.
Alors, qu'il nous disons.
Il faut qu'il ne soit pas une compréhension totale. Bon. Voilà.
L'attenzione fa tutto il povero, signori. Diate
pietà. Vediamo se ti posso aiutare.
Sì, vediamo.
Allora, la questione.
Je voudrais ajouter encore une chose. Faisons attention au fait que chaque fois que l'on insiste sur l'éventuel aveuglement de Heidegger, on perd de vue la question que je pose. La question, qu'est-ce que le travail dans une société humaine?
Allora quella sì, esatto, intanto aggiungiamo questo: ogni volta che si, come dire, mette l'accento sul fatto dell'accecamento di Heidegger, si rischia di perdere di vista invece il fatto, cioè il punto su cui invece il professor Fedia insiste e cerca di condurre l'attenzione, cioè che cos'è il lavoro? Che cos'è il lavoro nella situazione di cui stiamo parlando? Questa è la prima.
La concorrenza.
Sì, certo. E infatti è per questo il professor Fedia fin dall'inizio diceva attenzione a un fenomeno assolutamente sotto gli occhi di tutti, per nulla in apparente, cioè la concorrenza. C'è già stata una concorrenza fra la società capitalista, le società capitaliste, diciamo così, e la società totalitaria. Quelle che possiamo vedere come società chiaramente totalitarie. E questa concorrenza è stata decisa da, e quindi si è verificato per esempio la caduta del comunismo, è stata decisa sulla base dell'efficacia delle rese, dei rendimenti. Ma allora, scusate, io cerco di capire i miei appunti. Allora, la questione di capire che cosa sia una società il cui fondo è ancora legato a un'idea di concorrenza, perché l'idea di concorrenza, certo, sì, sì. Certo, no, sì, sì, esattamente, esatto, questo è il fatto, cioè regolato il conflitto con le società totalitarie rimane la questione. La concorrenza è la forma dell'eccellenza nelle società che rimangono dopo questo confronto. Il lavoro è, in questo senso, nell'ambito della concorrenza, è misurato esclusivamente, come dire, a livello di ciò che esso rende. Una fabbrica di auto, se non produce delle macchine vendibili che stanno sul mercato, chiude. Viene spazzata via. Deve chiudere, deve decidere essa stessa addirittura di chiudere, forse ancora peggio, non è che viene spazzata via, si autospazza via. E quindi questa cosa è in qualche modo già presente anche quando Marx parla del superlativo riferendolo all'arte, perché c'è comunque l'idea dell'aumento, della costante necessità dell'aumento. Allora, quando riferimento all'arte questa cosa sembra bella, ma è la stessa cosa che funziona anche là dove invece non c'è arte, ma c'è per esempio una parola che comunque bisogna pensare in una certa connessione con arte, che è tecnica evidentemente. Esattamente, questa è la questione esatta. Per arrivare a questa questione centrale bisogna ricordarsi appunto di questa frase di Alain che il professore ricordava. La frase è: il contrario del falso non è il vero. Nelle questioni che stiamo affrontando non è possibile accontentarsi di semplici opposizioni. L'opposto di qualcosa non è ancora qualcosa di guadagnato. La questione è, cioè la comprensione qui è legata a delle infime sfumature. infime sfumature che per esempio sono presenti quando noi consideriamo la differenza fra competizione e concorrenza. Certamente, certamente, esattamente. Lì, il professor Fadia diceva, la struttura dell'illusione si vede bene lì, e anche la struttura della, come dire, della difficoltà anche di cogliere le differenze, quando queste differenze non sono positive ma legate a delle nuance, a delle sfumature. La struttura dell'illusione sta proprio nel fatto che qualcosa dell'uomo intero è presente nell'uomo totale. Questo è il punto. E quindi competizione, concorrenza. La competizione può essere pensata come l'elemento in cui tutti gli uomini sono chiamati ad andare al di là di loro stessi. Potremmo aggiungere liberamente chiamati, ad andare liberamente al di là di loro stessi. Consensualmente. Esatto. Dall'altra parte la concorrenza è invece la pura e semplice necessità dell'aumento del rendimento. E questa è una distinzione non oppositiva, evidentemente, però è una distinzione, e questa distinzione è esattamente la stessa distinzione che dovrebbe essere all'opera quando noi cerchiamo di distinguere l'intero dal totale.
Là je peux retourner à une remarque à partir de la langue française. Il y a dans notre langue française une très étrange et très significative modification du langage par rapport au travail. Aujourd'hui, avec la crise, le terme qui, en quelque sorte, a complètement recouvert la sphère du monde du travail, c'est le mot emploi. Je ne sais pas si en italien c'est la même chose, mais le mot emploi, par exemple, on dit des chômeurs à la recherche d'un emploi.
Oui.
Or, je dis toujours à mes élèves que le mot emploi, quand on l'entend dans ce qu'il dit, est très clairement quelque chose d'indigne. Employez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Si le travail, ça consiste à dire je vais être votre employé, le travail ne peut plus être un travail. Nietzsche a écrit un texte, là aussi je n'ai pas la référence en tête, il a écrit un texte incroyablement pertinent où il parle de la société dans laquelle tous les hommes sont les rouages d'une machine et un rouage peut être remplacé par un autre. Or, ce que dit Heidegger à propos du travail, c'est que le travail ne s'échange pas. Quand quelqu'un est un homme qui est à sa place, on ne peut pas le remplacer.
Allora, un'osservazione che parte da una particolarità della lingua francese, ma che possiamo tranquillamente trovare anche in italiano, perché il termine su cui si deve riflettere è emploi, quindi l'impiego. Il professor Fedier fa riflettere i suoi allievi sul fatto che la parola emploi, impiego, per esempio i disoccupati alla ricerca di impiego, se intendiamo questa parola in ciò che essa effettivamente dice, allora questa parola dice ah certo, esattamente, la parola impiego, scusate, sulla quale si riflette, è una parola che è diventata sostitutiva addirittura della parola lavoro. No, questo è importantissimo, grazie. E se invece la si intende questa parola emploi, è effettivamente qualcosa di indegno. Pensate all'espressione mi impieghi, per favore. C'è un testo di Nietzsche di cui purtroppo appunto non si può avere riferimento preciso, data l'assenza di biblioteca personale, in cui la società è fatta vedere, è rappresentata come una macchina in cui tutti gli uomini sono delle ruote intercambiabili, delle rotelle, scusate, intercambiabili di questa macchina complessiva. Ma allora Heidegger è proprio questo che dico, è proprio contro questa cosa che va quando dice il lavoro non è scambiabile. là dove il lavoro è scambiabile non c'è il lavoro in senso profondo. Non ci può essere scambiabilità là dove c'è lavoro. Forse dove c'è impiego, ma non dove c'è lavoro.
Superato. Allora c'è un'altra domanda.
Per aiutarci, aiutare ad avvicinarci a una comprensione dell'essenziale del lavoro per l'uomo intero, che sta quindi non diciamo in opposizione ma piuttosto altrove rispetto al lavoro dell'uomo totale, potrebbe essere utile il riferimento a quello che chi chiama il lavoro ben fatto, il lavoro ben fatto in se stesso e per se stesso, che è capace di fondare un popolo. E in questo senso non si ritrova lo stesso rapporto che c'è tra competizione e concorrenza tra quella che chi chiama l'autorità di competenza, competizione, e dall'altra parte quella che potremmo chiamare un'autorità dell'efficienza.
Non.
Alors là, c'est pas facile quand même.
Il faut que soyez-vous à répéter.
Non,
allez-y, répétez en français, vous.
Parce que moi, je me suis perdu un peu.
Bon, alors, vous comprenez le français? Je vais voir si j'ai compris ce que vous dites. Vous dites, j'ai entrevu un rapprochement entre ce qui vient d'être dit à propos du travail, de l'emploi, de la compétition, de la concurrence, un rapprochement avec un certain nombre de thèmes évoqués et travaillés par Peggy. Je saisis l'occasion pour dire, ce sont des textes traduits en italien?
Sono dei testi tradotti quelli a cui lei fa riferimento? L'argent,
oui. Ah, parce que c'est je pense que il y a des constellations d'auteurs. Nietzsche, Peggy, Heidegger, Bernanos sont des gens qui travaillent chacun dans leurs compétences sur le phénomène le plus important de notre époque.
Allora io credo che esista una costellazione di persone, quattro nomi tanto per iniziare: Nietzsche, Peggy, Heidegger, Bernanos. Tutti questi lavorano ciascuno nell'ambito proprio della loro propria competenza su quello che è il tema centrale della nostra epoca, se ho ben capito.
Ce sont des auteurs, disons, ce sont des êtres très différents les uns des autres. Très différents. C'est-à-dire, ils sont. Je pense qu'il doit. Il est évident qu'il doit y avoir aussi des gens comme ça en Italie. Il y a des gens comme ça en Espagne. L'un des auteurs de ce point de vue qui m'a toujours semblé extraordinairement éclairant en Espagne, c'est Antonio Machado. À propos du terme que vous avez employé, je voudrais le préciser. Le mot compétition est un mot qui parle latin et qui parle un latin magnifique. La compétition, c'est une demande que font des hommes ensemble. La compétition n'est pas la concurrence.
Allora, quindi appunto io mi riferisco a degli autori, anzi devo dire a degli esseri estremamente differenti, e credo anche che ci dovranno anche essere degli esseri, degli autori così anche in Italia, in Spagna per esempio. Per la Spagna senz'altro io penso a Antonio Machado. Una precisazione invece sulla parola competition. La parola competition, competizione, parla latino e lo parla in una maniera meravigliosa. Competere, competizione, dice la domanda che gli uomini fanno insieme. E poi forse c'era un'ultima cosa? Che è un'altra, e quindi in questo senso la competizione è un'altra cosa rispetto alla concorrenza.
Ancora una domanda?
Sì.
Eccellenza nella qualità del prodotto, però come facciamo a dire eccellenza nella qualità della vita? Perché tutti siamo d'accordo sul fatto che le macchine vengono prodotte sempre meglio, però le macchine nelle nostre città non ci stanno più.
Je vous réfléchis sur le terme excellence. Excellence dans le sens de la quantité, de la quantité et de la qualité. Excellence en tant que de qualité du produit, en tant que le rapport avec la qualité, l'excellence dans le sens de la vie. Et il se pose la question sur ce concept d'excellence. Et puis il voit aussi le fait que l'excellence de la qualité, de la quantité des machines, vous avez vu des voitures aussi.
Nessuno discute il fatto che la concorrenza garantisca, diciamo, la qualità del prodotto macchina. Però oggi nella società non contengono più.
Personne ne discute le fait de la qualité, de la grande qualité des voitures, mais personne ne s'aperçoit que cette augmentation de la qualité de la voiture correspond au fait que notre ville sont tout à fait pris des voitures, et donc ils ne sont pas à même de...
Un progetto che andrebbe contro questa concorrenza della produzione della macchina, ma forse indirizzare la produzione in qualcosa di differente.
Il voit qu'à partir de ça, il faudrait peut-être repenser la politique des transports publics dans les villes et tout ça, parce que selon lui, il paraît évident. L'économie du marché aujourd'hui ne garantit pas ça. Elle voit toujours l'excellence de la quantité et de la qualité, mais elle ne voit pas l'excellence de la vie dans son sens. Voilà, c'est ça qu'il voulait.
C'est tout à fait curieux comme nous arrivons au fond là où je voulais arriver. Mais ça sera notre dernière séance mercredi prochain. Nous y arrivons d'une manière tout à fait curieuse, parce que nous y arrivons comme j'aime beaucoup qu'on y arrive, c'est-à-dire on y arrive pratiquement tout seul. Ça se fait tout seul. C'est-à-dire je résume. Qui est-ce qui avait posé une question à la première séance? Parce que c'est ça la réponse. Vous allez voir. La différence pour arriver à penser ce qu'est le totalitarisme, c'est précisément de devenir capable de ne plus penser l'être humain d'une manière qui ne permet pas de penser l'être humain. Je vais vous donner simplement une indication. L'expression de qualité de la vie est elle-même une expression qui porte en elle-même sa négation. Parler de qualité de la vie, c'est se fermer la possibilité de vivre.
Allora, posso partire forse dalla fine, no? Innanzitutto una persona ti possiamo dire tutto quanto con calma. Allora, è strano e curioso come si possa, come alla fine si stia andando esattamente dove in qualche modo io, il professor Ferrier, volevo andare fin dall'inizio. Ci si arriva in qualche modo, la cosa si fa da sola. Quello che volevo fare era quindi, come dire, con questo si rimanda al lavoro dell'ultima seduta di mercoledì. Il lavoro di questo seminario era aveva a che fare con il tentativo di far emergere la condizione per pensare il totalitarismo. La condizione per pensare il totalitarismo è diventare incapaci, se ho ben capito, qui però chiedo aiuti, incapaci di pensare in un modo tale per cui non è in quel modo pensabile l'essere umano. Allora, l'espressione qualità della vita è un buon esempio di questa incapacità interna, di un pensare che non pensa. La qualità della vita porta con sé la sua negazione. Pensare la vita in termini di qualità della vita già chiude, sbarra la strada ad ogni questione, sulla vita.
Capisco bene, un tratto dell'elemento totalitario che rimane ancora presente è il fatto di pensare l'uomo, e questo mi pare che il professor Fide voglia dire, pensare l'uomo in un modo che non permette, che chiude ogni ulteriore e più ampia possibilità di pensabilità dell'essere umano. Questo sbarramento nella possibilità del pensiero di andare oltre e di tentare di pensare l'essere umano, questo è un tratto del totalitarismo stesso. E il fatto di pensare la vita in termini di qualità della vita porta in sé, secondo l'indicazione del professor Fedier, la negazione stessa della vita.
E di quello... Non nel senso della forma politica criminale, ben inteso.
Penso che, vabbè, adesso mi dispiace parlare troppo perché magari gli altri si stanno anche stupati, però la qualità della vita, cioè secondo me sì, è un termine un po' astratto, però per renderci un po' diciamo comprensibili, chi pensa appunto in una società guidata dalle leggi di mercato a fare una spesa che sia diciamo seria, diciamo più onerosa verso una cosa, un qualcosa che ci fa vivere meglio ma fa diciamo guadagnare poco. Un esempio banalissimo, chi potrebbe pensare a Milano a fare le piste ciclabili in una città completamente piatta?
Le sei cose, le precisazioni che sono con sé di qualità della vita, di qualità della vita, c'est un conseil qu'il dit oui, peut-être c'est pas exact, ça va pas bien, mais moi, il dit, je pense quand même que le système de concurrence et tout ça n'est pas capable de voir autre chose, autre manière de vivre à Milan. Il pense à, par exemple, à les pistes où peuvent aller les bicyclettes et tout ça. Et puis ajoute peut-être en France, ça peut, voilà. Et supporter des frais pour ça. L'augmentation de dépenser de l'argent pour des choses qui, comme dit Massimo Matto, n'ont même pas de profit. Voilà, c'est ça. Voilà.
Ce que je veux dire, ça n'est pas que la préoccupation de ce que l'on appelle qualité de la vie ne soit pas fondamentale. Ce que je veux dire, c'est que penser cette question en termes de qualité de la vie, c'est s'interdire fondamentalement la possibilité d'aboutir. Autrement dit, en reprenant les termes que nous avions déjà évoqués il y a, je crois, deux séances, l'expression, la pensée de la qualité de la vie n'est pas assez qualitative. Mmh. l'expression qualité de la vie ne permet pas de comprendre ce que l'on veut dire par qualité de la vie.
Beh, in un certo modo, usando questa espressione,
c'è in un certo senso la impossibilità di poter accedere lì dove quell'espressione, aspetti un attimo, lì dove quell'espressione intende pure andare. Cioè, quell'espressione intende qualche cosa di assolutamente fondamentale, ma prendendo la vita in quanto qualità della vita, proprio questo fatto qua, che sembra il più vicino possibile a ciò che questa cosa vuole raggiungere, questo pensiero in realtà ci allontana.
Questo dice.
Penser l'homme total, c'est vouloir penser l'homme entier. Mais quand on pense l'homme total, on manque l'homme entier.
L'uomo, è molto chiaro, pensare l'uomo totale è voler pensare l'uomo intero, ma pensare l'uomo totale è anche impedirsi di arrivare all'uomo intero.
C'est la raison pour laquelle il n'est, je n'ai pas raconté d'histoire en parlant de la phrase de Marx. J'ai dit cette phrase de Marx est splendide. Et pourtant, en elle, il y a quelque chose qui la rend monstrueuse. C'est pourquoi j'ai voulu frapper, hein, vous comprenez, frapper votre attention.
Non, è per questo che io ho lavorato sulla frase di Marx.
Pardon. Au risque de vous choquer, je dirais que parler de qualité de la vie, c'est monstrueux.
A rischio di scioccarmi, direi che parlare di qualità della vita è mostruoso. Nel senso che io ho cercato.
Però, bien sûr que ça n'est pas monstrueux. Mais je le dis pour vous réveiller.
Certo che non è mostruoso, ma però lo dico lo stesso. La distinzione è fra la preoccupazione per una cosa così fondamentale come la, fra virgolette, qualità della vita, è il fatto che quando questa preoccupazione si esprime attraverso l'espressione qualità della vita, proprio la preoccupazione salta per aria, non c'è più, è persa, è mancata.
Che io ho fatto benissimo, perché io l'ho fatto anche degli esempi molto terra a terra, qualità della vita,
sì,
le
mie esempi sono terra a terra,
anche i suoi sono terra a terra.
Un'altra domanda di su. Qua dietro una metafisica di tipo schopenhaueriano, bergsoniano, perché allora forse questo modalità è una intensificazione della volontà di vivere, dove forse il lavoro sarebbe una modalità dell'ascesi.
Ma questo però dove lo vede lei, mi scusi, perché in quale concezione? Quale?
Viene possibilizzato in un momento in cui si cerca la qualità della vita, la vita che va, rimane una forma.
Ma lei si riferisce a che cosa? Quel discorso? No, ma il professor Fedier? Ma mi scusi, io proprio qui sento anche poco, poi non riesco a capire. No, provi a dirlo in un altro modo, perché così ci intendiamo. Mi scusi, perché è una questione anche proprio di canale di comunicazione. Ecco.
Condivide che dietro questa impostazione e quindi anche nel rapporto tra il capitalismo e l'uomo totale c'è di fatto un presupposto bergsoniano, schopenhaueriano, per cui dietro che possiamo leggere il lavoro come redenzione, come modo, come possibilità per l'uomo di praticare un'ascesi che veramente evita la vita di scapparsi di vita.
Ah, guarda, io non riesco a tradurre questa cosa. Non riesco a tradurre la sua. Mi scusi, non ce la faccio. Se qualcuno vuole tradurre. Non riesco a tradurre la sua domanda. Non la capisco, mi scusi. Non riesco a comprendere la sua domanda. Cioè, lei dice sì, derrière. Proviamo a dirla di nuovo. Sì, derrière, cette. Che cosa? Questa quale? Ah, se dietro la concezione del professor Fedier del totalitarismo, il domande sì, derrière cette conception du totalitarisme, il y a. Derrière une métaphysique liée à la pensée de Schopenhauer et de Bergson, pour laquelle le travail soit